Adesso andiamo al messaggio che abbiamo per i fratelli oggi. Facciamo prima una pausa, ascoltiamo una bella canzone di Neck e poi andiamo al messaggio sul risveglio della Chiesa. Questo è perché tante persone scrivono dicendo: noi stiamo pregando per risveglio. Di solito sono persone che appartengono a una chiesa, a una denominazione, e dentro le chiese i pastori e i credenti pregano per il risveglio e sono tanti profeti del mondo religioso che hanno profetizzato un risveglio nel tempo della fine e lo stanno aspettando. E chiedono: ma perché ancora non succede niente? Siamo
Perché è
così
tarda? Perché
vicini al tempo della fine, i segni dei tempi sono molto
Dio non lo
chiari.
manda?
E dov'è il risveglio che Dio ha promesso? E perché Dio non lo manda?
Sono arrivati gli islamici, gli omosessuali, però Dio non manda risveglio. Perché Dio non manda risveglio? Ci sono profeti che profetizzano, arriverà, arriverà, arriverà. E Gesù mi ha dato un messaggio che si chiama Perché il risveglio della Chiesa tarda?
E prima ascoltiamo la canzone di Neck, intitolata Per non morire mai, che un po' va con questo messaggio sul risveglio, perché anche senza darci conto l'abbiamo preparata e poi abbiamo detto: ma guarda che veramente questa canzone è per un risveglio, è per svegliarci. La canzone dice: muore lentamente chi cammina tra la gente a testa in giù e non la vede più. Muore lentamente chi rifiuta di ascoltare nuove idee che non siano sue. Muore chi non ha passione, chi per abitudine fa la stessa via, chi sta fermo al primo piovere, chi si lascia escludere dalla nostalgia. Muore chi non rischia mai, chi per non avere guai pensa ai fatti suoi. Muore lentamente chi per paura di sentimenti e per eluderli non si innamora più. Chi sta di fronte ad un oceano e non riesce a credere all'eternità. Chi in mezzo ai dubbi non sa scegliere. Chi non sa più vivere con curiosità. Quindi cercami tra gli uomini quelli che si fidano. Se vuoi, cercami, mi riconoscerai nelle mani che accarezzano e sguardi che si incontrano, nelle voglie di gridare che ci sono per non morire mai, per non morire mai.
Muore lentamente chi cammina tra la gente a testa in giù, non la vede più. Muore lentamente chi rifiuta di ascoltare nuove idee che non siano sue. Muore chi non ha passione, chi per abitudine fa la stessa via. Chi sta fermo al primo piovere, chi si lascia escludere dalla nostalgia. Cercami tra gli uomini, quelli che ci credono. Posso perdere, ma non finisce mai. Mai per non avere guai, pensa ai fatti suoi. Muore lentamente chi ha paura di sentimenti e per eluderli non si innamora più. Chi sta di fronte a un oceano e non riesce a credere all'eternità. Scegliere chi non sa più vivere con curiosità. Quindi cercami tra gli uomini, ci sono per non morire mai.
Grazie Gesù, bellissimo messaggio in questa canzone. Muore lentamente chi non ha il coraggio di fare le cose in un modo nuovo, di alzarsi, andare avanti, aperto a idee nuove, a imparare. Dio ci aiuti ad essere sempre aperti, a imparare dal Signore. Il messaggio: perché il risveglio della Chiesa ritarda? Dipende da noi, dipende da Dio. Cosa succede?
Beh, la domanda da farsi è... ci siamo messi sulla breccia di Dio. Sai cos'è la breccia? È una spaccatura nel recinto, nel muro. Il muro di protezione, c'è una breccia che il nemico entra. Una scrittura, Ezechiele 22:30.
Ezechiele 22:30. Io ho cercato fra loro qualcuno che riparasse il muro e stesse sulla breccia davanti a me in favore del paese, perché io non lo distruggessi. Ma non l'ho trovato.
Quindi Dio qui è, al tempo di Israele, che sono andati schiavi in Babilonia e poi in Persia, Dio è triste perché volevo qualcuno che stesse sulla breccia, la breccia spirituale, del muro spirituale del suo popolo, un Abramo, un Davide, e non l'ha trovato, perché erano tutti fuori dello spirito, erano tutti nella carne, erano tutti disobbedienti, un po' come la chiesa di oggi, quasi tutti fuori binario. E voleva qualcuno che ha dovuto mandare un profeta per dare questo messaggio. Ora, il profeta non può mettersi sulla breccia, il profeta è un messaggero, è come un angelo. Sappiamo che tanti credenti in Italia, Europa, in America, Stati Uniti e altri luoghi pregano per il risveglio mondiale della Chiesa. Sono molti a sperare, profetizzare che prima o poi Dio dovrebbe mandare il risveglio. Ma cosa dice il Signore a proposito di mandare il risveglio? Io ho pregato a riguardo di questo, è stato nel mio cuore negli ultimi giorni, ho chiesto al Signore una risposta, questo è il messaggio che ho ricevuto. Inizio con Secondo Cronache 16:9.
L'Eterno infatti con i suoi occhi scorre avanti e indietro per tutta la terra per mostrare la sua forza verso quelli che hanno il cuore integro verso di Lui.
Il cuore integro. Quindi il Signore con i suoi occhi scorre tutta la terra, va bene, e per vedere chi è che c'ha il cuore integro. Sta cercando quelli che vogliono sono disposti a mettersi sulla breccia, che non sono solamente lì come il cane che rosicchia l'osso e guai che si avvicina. Il Signore mi ha dato un messaggio e il Signore mi ha detto: amati, non sono io che non vi mando il risveglio, ma sono i credenti passivi che non reagiscono agli impulsi, gli sproni del mio Spirito Santo, come ho detto a Saulo.
Atti 9, verso 5. Ti è duro recalcitrare contro il mio pugnolo.
Contro il mio pungolo. Il pungolo è quello che si punge i buoi per farli camminare. È un bastone con una punta e si pungola il bue per farlo camminare. Uh-huh. E Dio dice a Saulo: ti è duro recalcitrare contro il mio pungolo. Quindi Dio gli appare a Saulo e gli dà questo messaggio. Atti capitolo 9. Stava andando a Damasco a perseguitare e uccidere i cristiani e Dio gli appare, cade da cavallo, diventa cieco, e poi dopo questa esperienza Dio gli appare, Dio gli parla e diventa Saulo, diventa Paolo, va bene, l'apostolo Paolo. Qui la profezia di Gesù continua. Dice Gesù: non sono io il colpevole che non viene il risveglio, siete voi, molti della mia chiesa, che si sono riempiti il cuore, l'anima e le orecchie di ciò che non dovevano. Si sono riempiti del mondo riguardo al quale io avevo comandato. Primo Giovanni 2:15-17.
Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno.
Dice il Signore, perché non viene il risveglio? Non viene perché in continuazione io cerco tra i miei figli e le mie figlie che mi amano, cerco chi è disposto a lasciare il mondo per seguirmi, come pochi di voi fanno, come è scritto.
Isaia 50, verso 2. Perché quando io sono venuto non si è trovato nessuno? Perché quando ho chiamato nessuno mi ha risposto? La mia mano è davvero troppo corta per liberare? Oppure non ho la forza di poter salvare? Isaia 59, 1 e 2. Ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto.
Fine del messaggio di Gesù. Grazie, Signore. Quello che io vedo dalla storia del diluvio in poi è che Dio ha sempre dovuto aspettare che qualcuno obbedisse e si predisponesse a fare la sua volontà, come la scrittura che abbiamo letto, secondo Cronache 16, 9, leggila di nuovo.
Secondo Cronache 16, 9. L'Eterno infatti con i suoi occhi scorre avanti e indietro per tutta la terra per mostrare la sua forza verso quelli che hanno il cuore integro verso di lui.
È la sua forza che deve funzionare, la sua forza vuole operare, vuole fare miracoli, vuole guidare il popolo.
Grazie Gesù.
Con la forza di Dio, non con la propria. Però il popolo è passivo, è stragrande maggioranza. Quindi il risveglio, perché non viene? Non viene perché tanti uomini e donne di Dio oggi non si ergono al di sopra della maggioranza religiosa, silenziosa, inerte, che sono come un po' dei pesci che fluttuano con la corrente in mezzo ai detriti del mondo che muore, e vanno e seguono il mondo invece di seguire la parola. Noi vediamo che dopo 1500 anni della creazione, e cioè nel 2500 avanti Cristo, Dio trova un uomo che si mette sulla breccia, si chiamava Noè. Lui si mette sulla breccia sì che Dio lo può usare per il suo scopo di salvare il genere umano. L'avrebbe fatto prima, non c'era un uomo. Dio deve attendere altri 500 anni e quindi arriviamo all'anno 2000 avanti Cristo. E Dio trova in Abramo uno che supera la prova e offre suo figlio Isacco, si mostra degno e diventa il padre dei fedeli. Riceve le promesse e lì comincia tutto. Si giunge altri 500 anni e così giungiamo a 1500 avanti Cristo. E Dio trova Mosè, l'uomo che può usare per trarre fuori il suo popolo dall'Egitto. A lui Dio può finalmente dare la legge provvisoria del Vecchio Testamento e usarlo per guidare Israele alla terra promessa. Apparentemente, non so, per qualche motivo nello spirito, questo ciclo, chiamiamolo pentasecolare, ogni 500 anni si ripete, si ripeterà fino ai giorni nostri. Infatti, se guardiamo a 500 anni dopo, e siamo qui al 1000 avanti Cristo, che appare in Israele il più grande re, Davide.
Amen.
L'esempio. Un piccolo esempio di Gesù. Dio lo usa come esempio di come combattere le battaglie dell'Eterno, vincere i Golia, guidare i popoli di Dio, quando lui stesso è perseguitato dalla falsa chiesa, il falso re Saul, e lo fa in umiltà, in giustizia, e lo fa in amore verso Dio. Dio avrebbe mandato il re giusto anche prima, e per questo aveva unto re Saul. Ma questo non si dimostra degno, e Saul diventa un grande disappunto per Dio. Vedi i due libri di Samuele. Passano i 500 anni, giungiamo a circa il 500 avanti Cristo. Che succede qui? Dio trova un uomo fedele, Daniele, che assieme ai suoi tre compagni, vedere Daniele capitoli 3 e capitoli 6, superano dure prove. A Daniele Dio affida le più grandi profezie del Vecchio Testamento riguardanti l'Anticristo e il tempo della fine. Prima non l'aveva trovato un uomo così. Infatti Geremia, Dio dice a Geremia, va per le strade di Gerusalemme, cammina per le strade, se trovi un uomo giusto io non lo distruggerò.
Geremia 5:1.
L'hai trovato?
No, stavo pensando prima a questo versetto e l'ho trovato prima che tu l'hai menzionato.
Ecco, mi è venuto in mente, però non sapevo riferimento.
Sì, lo avevo qui aperto. Geremia 5:1. Andate per le vie di Gerusalemme, guardate, informatevi, cercate per le sue piazze se vi trovate un uomo. Se ve n'è uno solo che pratichi la giustizia, che cerchi la fedeltà, e io le perdonerò.
Ottimo, Angela, sei nello spirito. Bravissima. Spirito profetico, prima, dice prima che parleranno avrò già risposto, grazie. E allora, dov'è che eravamo arrivati? Eravamo a 500 avanti Cristo,
Daniele.
Circa, Daniele era 550, così.
Sì, sì.
Circa 5 secoli, okay? Quindi Daniele è uno dei più grandi profeti, eccezionale, eccetera. Leggi il libro di Daniele, un libro affascinante, va bene? Allora Dio cosa fa? Deve aspettare altri 5 secoli, va bene, e arriva fino alla data che sarebbe da oggi, sarebbe 2000 anni fa, l'anno Domine, cioè sarebbe 2000 anni fa quando viene Gesù, sono 4000 anni dopo la creazione, che oggi siamo a 6000 anni dalla creazione. Allora 2000 anni fa, finalmente il mondo è pronto, direi quasi pronto, perché lo crocifissero, il mondo era pronto a ricevere la parola di Dio, che si fa carne in suo figlio Gesù Cristo. In lui Gesù, Dio può in Gesù finalmente offrire al mondo quello che ha sempre voluto offrire. La cosa di cui la legge di Mosè era diciamo un'ombra, un esempio, va bene, offrire il suo perdono, la sua salvezza, la rigenerazione dello spirito offerta al mondo perduto, a tutto il mondo perduto, al mondo che lo accetta. E può finalmente iniziare l'era dell'eterna Chiesa cristiana, una Chiesa che è basata sul Calvario e sul Vangelo, non sulle religioni.
Amen.
Ok, altro salto, 500 anni, dove arriviamo Angela?
500 dopo Cristo.
500 dopo Cristo, la Chiesa ormai sempre più secolarizzata, va bene, politicizzata, va bene, all'inizio era ottima, in 3 secoli ha vinto il mondo, poi invece è crollata. La Chiesa, la vediamo, si corrompe. A questo punto, dopo 5 secoli da Gesù, la Chiesa si è corrotta.
Uno penserebbe che dopo l'arrivo del Figlio di Dio le cose andranno meglio.
Appunto.
Vanno di
invece
peggio.
Ricalcano la falsa riga di Israele fuori binario. Quindi la Chiesa politicizzata, corrotta, non ha fondamento spirituale, quindi non ha le benedizioni di Dio e come l'Israele antica crolla sotto i cosiddetti barbari del nord Europa, barbari che la Chiesa ha miseramente diciamo fallito di evangelizzare, raggiungere, e la Chiesa diventa sempre più pagana, e tanto più che nell'anno 800, e qui entriamo nel prossimo 5 secoli, e nell'anno 800 dopo Cristo questa Chiesa si fonderà, si unirà al mondo secolare, viene fondato il cosiddetto Sacro Romano Impero di Carlo Magno, il quale peraltro fu un re benigno. Però inizia da qui in poi l'oscurantismo che durerà per i prossimi 1000 anni, va bene, cioè dal 500, quando i barbari hanno preso Roma, va bene, e fino al 1500 Medioevo, sono 1000 anni di oscurantismo, praticamente sempre più graduali, cioè praticamente fino alla riforma protestante, va bene. Poi qui nel 786 introducono l'adorazione di immagini e reliquie, e c'è delle date, qui ho scritto 1229, e la Bibbia è dichiarata troppo sacra per essere letta dai uomini semplici, ignoranti come me e te. Poi nel 1545, dopo nel XVI secolo, introducono la dottrina che la tradizione della Chiesa alla stessa autorità della Bibbia, Concilio di Trento, sono delle date che ho trovato.
Quindi
cioè praticamente eresie sopra eresie.
In questi 1000 anni veramente la Chiesa è caduta sempre di male in peggio.
È sprofondata completamente nella pozzanghera, che adesso la Chiesa parla ed è uguale alla Bibbia, ma ci mancherebbe altro. La Chiesa deve sottomettersi alla Bibbia. è basata la sola Bibbia. Allora, quindi, l'ultima data che ho dato del Pentase 500 anni era il 500 dopo Cristo. Sì. Facciamo il salto di 500 anni, arriviamo al 1000 dopo Cristo.
Okay.
Circa, d'accordo? Cosa succede qui? L'oscurantismo della Chiesa aumenta sempre di più e durerà per tutti i successivi 500 anni, fino al 1500. Quindi in questo periodo le chiese sono piene di povere pecorelle, guidate da pastori ormai quasi tutti pervertiti, mercenari, che pretendono di intromettersi come mediatori tra i fedeli e Dio, tra le pecore e Dio, su tutto, altro che Madonna la mediatrice. Ogni prete era una Madonna qua, un mediatore. E quindi inventano cose che nella Bibbia non ci sono. La confessione, Giacomo 5 dice: confessate i peccati gli uni gli altri. Lo dicono: no, solo a me. Scusa, questo, perché vuoi sapere i segreti e controllarti, è logico. Quindi loro sono mediatori sulla confessione, mediatori sulla salvezza, mediatori sul perdono, sulla comunione. Insomma, il diavolo cerca di sostituire le sue marionette al posto di Dio. Questa relazione diretta con Gesù Cristo, che è il modo, che è per questo che gli ha mandato Gesù, per essere il contatto con Dio, non il prete, un pedofilo, un omosessuale, e ci sono anche i preti bravi, non voglio offendere tutti, per l'amor di Dio, però come fai a saperlo? Sono tutti vestiti allo stesso modo. Cioè, insomma, in questo tempo di tenebre profonde, cosa fa Dio? Dio fa brillare alcune delle sue stelle, sia tra i cattolici che tra gli evangelici, per esempio. Tra i cattolici c'era San Patrizio d'Irlanda, San Francesco Francescani, gente come San Filippo Neri, Francesco di Sales, Don Bosco, cioè gente eccezionale, no?
Sì,
gente
sì.
Che non gli interessava innalzare una setta alla quale apparteneva, loro gli interessava
sì.
Cristo.
Anzi, infatti, erano perseguitati.
Da, infatti sì. Francescani, alcuni francescani li hanno messi sul rogo, hanno anche bruciato alcuni francescani. E adesso invece li hanno, cioè prima li sono rogo e poi li fanno santi. Perché la Chiesa Cattolica c'ha tanti santi che ne ha ammazzati così tanti, ne ha perseguitati così tanti, va bene? Poi nella parte evangelica ci sono i catari, c'è Pietro Valdo che fonda i Valdesi nel XIII secolo, religione purtroppo ora profondamente secolarizzate, che hanno aperto agli omosessuali, i Valdesi.
Però all'inizio erano ok?
All'inizio erano eccezionali, erano sposa di Cristo, erano cristiani con tutto il cuore. Poi c'è Wycliffe, Tyndale, che hanno tradotto la Bibbia in inglese. C'è Giovanni Diodati, italiano, che ha tradotto la Bibbia, a rischio perché non lo volevano. E altri giganti dello spirito che come loro traducono la Bibbia per le masse mantenute nell'ignoranza assoluta della parola di Dio. E quindi, poi ci sono i fratelli Wesley, John Knox, Zinzendorf, il grande Zinzendorf, e così via, insomma, troppi da enumerare.
Sì, sì, grazie Gesù per queste persone, ci insegnano tanto.
Ecco, quindi questo è dell'anno 1000 all'anno 1000 al 1500, quindi facciamo passare questi 5 secoli, puntuale, dopo 5 secoli, ecco un altro movimento di Dio, giungiamo al XVI secolo e più precisamente all'anno 1517. È la riforma protestante di Martin Lutero che inizia con le sue famose 95 tesi. Tesi per dimostrare la non scritturalità di tante dottrine papali romane, sempre dicendo che la Chiesa Cattolica era piena di tanta, c'era anche tanta gente, le pecore erano dolcissime pecorelle come quelle evangeliche, solo che hanno un nome settario diverso. Quindi fratelli evangelici, smettetela per così di rompere le scatole, maledire i cattolici perché c'è tanta gente brava, ne conosco, smettetela. Sono solamente nati così perché sono cattolici, sono nati in una parrocchia cattolica, che ne sanno loro, va bene? Quando Gesù però si presenta, loro aprono il cuore a Gesù. Non sono loro, non sono le masse delle pecore che hanno fatto le statue, sono quei posseduti dei loro leader, e neanche tutti. Allora, inizia la riforma, va bene, di Martin Lutero, inizia la riforma. E qui cosa succede? La Chiesa Cattolica si tira la zappa sui piedi. Perché? Perché la riforma protestante è stata causata da quell'incredibile e terribile dottrina che, secondo la quale bastava pagare denaro contante per far uscire a scelta, cioè come commissionare, fammi uscire quest'anima dal purgatorio, anime peccatrici, sì, sì, tormentate dal purgatorio, mm-hmm, nel purgatorio, lo pagavano, gli fai uscire mia nonna, fai uscire, sai, mia zia era una strega, pago, la fai uscire, sai, qui c'è mio nonno che malediva Dio, pago, ma, insomma, adesso non so esattamente i dettagli, adesso. Insomma, la Chiesa iniziava a ora vendere cose come perdono di Dio, come se fossero patate e broccoli del mercato. Mm. Vediamo nella Bibbia lo stregone, il mago Simone, che voleva fare lo stesso in Atti capitolo 8. Vediamo come Pietro gli reagisce, va bene? Che la Chiesa che faceva anche di peggio di Simone. Cosa ha fatto Simone? Atti 8, lei c'ha la scrittura lì, no?
Atti 8, vai. 9 a 21. Or vi era un tale di nome Simone che già da tempo esercitava nella città le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria spacciandosi per un personaggio importante.
Spacciandosi.
Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro dicendo: date anche a me questo potere, affinché colui al quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo. Ma Pietro gli disse: il tuo denaro vada con te in perdizione, perché hai creduto di poter acquistare con denaro il dono di Dio. Tu in questo non hai parte né sorte alcuna, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio.
Va bene, quindi così gli dice Pietro: il tuo denaro vada in perdizione con te. Ok, quindi tanti di questi qua sono andati in perdizione per cercare di vendere le cose che invece Cristo l'ha pagato col suo sangue. Cioè, praticamente la riforma protestante, c'è da dire anche questo, va bene, sia pure indirettamente, hanno provocato cambiamenti e rinnovamenti anche nella Chiesa Cattolica, cose che loro non ammetteranno mai. Però hanno dovuto raddrizzarsi un po', sennò perdevano tutti. Stanno perdendo tutti quanti, allora hanno dovuto calmarsi un po' con i loro satanismi e religione e dottrine del diavolo. Infatti oggi si sono allineati tra cattolici e evangelici, non c'è quella grande differenza. Infatti tantissime chiese nazionali addormentate protestanti si sono unite ai cattolici in quella bugia che si chiama ecumenismo, quella falsa unità in Cristo. Però c'entrano anche indù, musulmani, cioè una zuppa che chi se la assaggi sei nei guai. Poi che succede? Con le orde islamiche che avanzano in Europa, va bene, fino a Vienna, e la Chiesa Cattolica decide invece di perseguitare i cristiani della Riforma, cioè siamo in Riforma protestante, cosa fa la Chiesa Cattolica? Invece di unirsi contro gli islamici, si uniscono contro i protestanti cristiani, quindi praticamente fuori binario completamente. Infatti, se non fosse per il miracolo di Dio, infatti è stata la cavalleria polacca ad attaccare gli islamici a Vienna, ha salvato l'Europa, la cavalleria polacca ha salvato Vienna e l'Europa, se no dopo Vienna veniva il Vaticano. Ciechi e straciechi si mettono a combattere gli protestanti, che quelli là credevano in Cristo, no? In un modo diverso, è diverso, ammazziamoli tutti, perché leggono la Bibbia, non devono leggerla. Che branco di ciechi e talpe. E allora, però la riforma cosa fa? Impedisce il crollo spirituale della Chiesa di Roma, crollo causato a motivo della decadenza spirituale, cioè corruzione, false dottrine accumulate nei secoli. Per esempio, la proibizione fino a loro di leggere la Bibbia, tranne che nella lingua supposta sacra latina. E perché deve essere latina? È una lingua a già a quei tempi era obsoleta, che nessuno capiva, va bene, e che ancora non capiamo, perché supposta era una lingua sacra, mm-hmm, capirai, hanno ammazzato Gesù, sì, l'hanno messo in croce i latini, crocifisso, è diventata una lingua sacra, è una lingua del diavolo il latino, è una lingua satanica, dedicata a Satana. Cosa c'ha di cristiano in latino? Niente. Ma quando entra il diavolo nelle chiese succede anche di questo. Comunque, questa storia della lingua sacra latina è un chiaro inganno del diavolo. Per cosa? Per allontanare la parola di Dio dalle pecorelle. Solo i preti si arrogano il diritto di leggerla a quei tempi, no? E quindi di poter interpretare. Pena cosa? Li imprigionavano, li torturavano, li mettevano a morte sui roghi per mano della Inquisizione. Questa è qui la lista di eresie che poi seguono, come l'infallibilità del Papa, che poi arriva nel XVIII secolo. Le eresie sono troppe da enumerare, ci vorrebbero ore. Quindi sì, io salto sì, qua e là, sì, abbiate sì, pazienza.
Sì, ma la cosa bella, come hai raccontato, è che in tutta questa storia così buia dell'umanità e anche della Chiesa, il Signore sempre ha avuto delle persone che hanno dato tutto a Lui, che Dio ha potuto usare, che sono diventati uomini di Dio per guidare altri, che hanno profetizzato, hanno fatto la volontà di Dio, e attraverso di loro Dio ha fatto grandi risvegli, ha potuto operare. Quindi il Signore ha sempre avuto i suoi uomini, le sue guide che hanno aiutato le pecorelle.
Amen, amen. E Dio cercava di svegliare, ma cosa vuoi svegliarli? Questi che vogliono solo ammassarsi tra di loro, va bene? Quindi la Chiesa del XVI secolo inizia con la rinascita della Chiesa mondiale. Quindi quando inizia la Riforma protestante, inizia la rinascita mondiale in tutto il mondo. Missionari vengono mandati da tutte le parti. Sia cattolici che protestanti mandano i missionari. Va bene, io ero in India e lì c'è un sacco di missioni cattoliche e protestanti. Va bene, dappertutto. Faceva una gara a mandare fuori i missionari. Ottimo, ottimo. Adesso invece sono lì a far entrare gli islamici e sono questo papa morto che guida una chiesa mezza morta. Va bene? Quindi questa chiesa del XVI secolo fa scattare una rinascita della Chiesa mondiale, nonostante terribilmente perseguitata dalla Chiesa secolare. Ci sono i veri cattolici, i veri protestanti, che prima di essere di queste sette appartengono a Cristo e vanno a fare i missionari. Quindi la Riforma, oltre a guidare la religione di Roma fuori dal suo oscurantismo, di riflesso cosa fa? La Riforma cristiana guida anche il mondo pagano fuori dalla sua arretratezza e depressione politica, il mondo pagano feudale, culturale, oscurantismo ideologico, e lo fa uscire anche fuori dal suo sistema feudale. Gli atei non lo ammetteranno mai, ma è così. Il mondo segue quello che fa Dio. Amen. Va bene? Per esempio la grande regina Vittoria d'Inghilterra, va bene, e i padri fondatori degli Stati Uniti erano quasi tutti cristiani, almeno all'inizio. Che il mondo non ti dirà che l'Egitto è sorto al potere mondiale perché è stato Giuseppe, figlio di Giacobbe. Se
sì,
tu leggi,
sì. Giuseppe l'ha fatto prosperare.
Se tu leggi Genesi capitolo 38, 39 fino a 50, è stato Giuseppe che ha creato la potenza dell'Egitto.
Sì.
Poi quando l'Egitto si è spostato dalla volontà di Dio, ha cominciato a perseguitare gli ebrei. E allora 10 piaghe, infatti 11 piaghe, compresa l'esercito distrutto nel Mar Rosso, 11 piaghe, e l'Egitto ha smesso di essere potenza mondiale. L'esercito più potente al mondo è tutto, è stato distrutto nel Mar Rosso. Quindi Dio, è Dio che fa sorgere e crollare gli imperi mondiali in base alle benedizioni o alle bastonate che ha bisogno di dare al suo popolo. È Dio che ha fatto sorgere la Siria, va bene, per bastonare Israele, e Dio che l'ha distrutta. Un angelo in una notte ne ha ucciso 175.000 soldati assiri. E Dio che ha fatto sorgere Babilonia per schiavizzare, punire Israele in Babilonia, e poi l'ha fatta crollare, l'ha fatta cadere quando lo scopo era compiuto. E Dio che ha fatto sorgere Ciro il persiano, perché lui ha comandato la costruzione del Tempio in Gerusalemme. E Dio che ha fatto sorgere Artaserse nei giorni di Neemia, affinché Neemia andasse da lui, gli versasse il vino, leggi il libro di Neemia, mentre gli versava il vino, gli ha detto, era triste, lei gli dice, perché sei triste? Perché la città dei miei padri, Gerusalemme, giace in rovina, dove c'è... Fa, cosa richiedi? Gli fa, Neemia, capitolo 2, cosa richiedi? Fa, io richiederei che mi mandi a Gerusalemme. Io pregai il Dio del cielo quando il re mi chiese questo. E subito al lampo Dio risponde. E lui si fa coraggio e gli dice ad Artaserse, la regina seduta al suo fianco, Neemia, capitolo 2, fa, cosa richiedi? Cioè, che tu mi mandi a Gerusalemme a costruire, a ricostruirla. E il re gli fa, quanto tempo ti serve? E lui gli diede una data. E lo fa mandare a Artaserse, lo invia E Neemia, leggete il libro, ricostruisce Gerusalemme. È Dio che fa sorgere Ciro, il primo re persiano, e che lui comanda che Gerusalemme, il tempio fosse ricostruito. È Dio che fa cadere i persiani per mano di Alessandro il Grande, perché ha bisogno di una lingua mondiale che i missionari possono parlare. Va bene, ha bisogno di una, diciamo, un mondo sotto controllo della Grecia e poi di Roma, che Roma era una continuazione della Grecia. Quindi tra la Grecia e Roma, perché i romani erano molto greci, si dice la cultura greco-romana, e quindi con la Pax Romana, la pace, per secoli il mondo non aveva quasi nessuna guerra, perché Roma teneva tutto tranquillo, perché i missionari potessero viaggiare sulle strade costruite dai romani. Le strade così dai romani per le loro legioni le usavano i missionari. Quindi è tutto in funzione, capito? E, è stato Dio che ha toccato il bottone dell'imperatore romano che tassasse tasse a tutto il mondo, così che in Israele tutti dovevano andare nel loro luogo di provenienza, in modo che Giuseppe e Maria si spostassero a Betlemme, capito? In una stalla dove Gesù doveva nascere, perché vivevano a Nazare, ma la profezia dice che doveva nascere a Betlemme, capito? E quando Roma perseguitò i cristiani un po' troppo, ecco che Roma cade, capisci? E così via. Tutta l'ascesa, il crollo degli imperi mondiali è tutto in relazione al loro comportamento col popolo di Dio e alla necessità di Dio. Dio ha detto a Faraone: sono io che ti ho fatto sorgere per mostrare la mia potenza in te. Dio ha fatto sorgere a Faraone per mostrare la sua potenza. Dio farà sorgere l'anticristo A per punire la Chiesa fuori binario, B per punire gli anticristi, Armageddon, e cacciare l'anticristo al lago di fuoco. Quindi c'è sempre una A e una B quando una potenza sorge nel mondo. È Dio che sta facendo sorgere le nazioni europee anticristo, che si stanno unendo. Perché? Perché la sua potenza possa essere dimostrata, va bene? E che la sua Chiesa possa essere purgata, va bene, vuoi leggere il purgamento della Chiesa? Malachia capitolo 3. Deve essere verso 1 o 2, guarda, 1 o 2 dove dice della purificazione.
Malachia 3.
O verso 1 o verso 2 comincia, controlla. Forse il 2.
Verso 3.
Comincia dal 2.
Da 2? Malachia 3, verso 2. Chi potrà resistere nel giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli infatti è come il fuoco del fonditore, come la potassa dei lavatori di panni. Egli si metterà seduto come chi raffina e purifica l'argento, e purificherà i figli di Levi, e li raffinerà come si fa dell'oro e dell'argento, ed essi offriranno al Signore offerte giuste.
Quindi il Signore fonde sul fuoco, purifica sui fuochi delle tribolazioni. Vediamo i tre amici, Shadrach, Abednego e Meshach, i tre amici di Daniele buttati nella fornace di fuoco, che vengono fuori per fede. Daniele buttato ai leoni, che ne esce per fede. Legge il libro di Daniele capitolo 3 e capitolo 6. Va bene, chi è che fa questo? Dio ci mette sul crogiuolo, sul suo fuoco, perché la nostra fede venga provata. Fuochi di tribolazioni, va bene, la prima chiesa è tre secoli di alternative, persecuzioni, eccetera. Ha avuto 10 principali persecuzioni per purificarla. Quindi abbiamo dato una lista di grandi nomi, abbiamo parlato di queste persone che si sono messe sulla breccia, e questo è quello che ci manca oggi. Abbiamo bisogno di metterci sulla breccia, non seguite l'esempio della religione immondizia, va bene? Seguiamo Gesù, il Vangelo. Allora, queste persone sono stati il sale della terra, e tanti altri, profeti minori, troppi da enumerare, solo citando i principali. Quindi queste qui che sono messe sulla breccia, questi uomini e donne di Dio, e con i loro atti hanno fatto sì che il cristianesimo mondiale continuasse, capito? Che entrasse nel loro periodo storico, si sono messi sulla breccia e hanno così evitato che le chiese oppressive, statalizzate, le chiese tiranno, che oggi le chiese sono dei tiranni, va bene, che cercano di controllare i loro fedeli con la paura dell'inferno. Se non prendi la comunione, se non confessi i peccati, andrai all'inferno. E la comunione è solo da noi, e confessione è solo da noi. Sono bugie sataniche. Va bene? Giacomo 5, confessate i peccati gli uni e gli altri. Matteo 18, 20, dove sono due riuniti, sotto un albero, sotto un ponte, io sono lì. E non deve essere né cattolici né protestanti. Buttate via questi nomi che non servono a niente. Siamo cristiani di Cristo e basta. E allora, Dio, questi qui che si sono messi sulla breccia hanno evitato che la vera Chiesa venisse distrutta. Molti di questi hanno dovuto pagare per la loro fede con la prigione, sono stati torturati dall'Inquisizione, sono dovuti morire come martiri sui roghi del falso religionismo. Chi traduceva o leggeva la Bibbia, se non era in latino o non era letta dai preti, veniva messo a morte. Il diavolo aveva fatto la sua tana in queste alte gerarchie religiose. Non le pecorelle radunate la domenica che non capiscono niente, addestrate a non leggere la Bibbia. Liturgia, 4 rosari, 3 Ave Marie, cretinate al massimo. Cosa vuoi che Maria ti insegni? La mamma di Gesù non è l'insegnante, l'insegnante è Cristo. Facciamo un salto di altri 500 anni, Angela, va bene?
Ok, quindi
allora eravamo alla 1500,
Eravamo alla Riforma.
Era la Riforma del XVI secolo, aggiunge 500 anni, arriviamo oggi più o meno.
Sì.
Secondo millennio, secondo decennio, va bene, siamo qui adesso oggi. Uh-huh. Ok, entriamo nell'era dell'ultima chiesa. Tu sai che l'Apocalisse c'ha 7 chiese profetiche, abbiamo fatto uno studio, sì. E adesso non lo voglio ripetere. Angela, com'è che lo possono studiare questo?
Si trova sui topici o anche sulla pagina...
Corso biblico.
Anche nel corso biblico, sì.
Quindi finendo il corso biblico, sì. Ecco che poi c'è lo studio delle 7 chiese profetiche dell'Apocalisse, spiegato in dettaglio. Mm-hmm. Cos'è, un'ora, 2 ore, quant'è?
Le 7 chiese credo sono 2 ore.
2 ore, quindi adesso non faccio in tempo, però farò qualche salterello.
Sì.
Allora, chi ha fatto il corso biblico lo troverà lì. Quindi, allora, le 7 chiese profetiche, che sono 7 chiese reali che erano esistite nell'Apocalisse, ai tempi del primo secolo, però sono anche 7 chiese profetiche, sono 2 cose, perché se non erano profetiche, inutile che lo mettevano all'Apocalisse, il libro profetico. Giusto?
Sì,
e se era
sì.
Una cosa locale, però se nell'Apocalisse interessa a noi oggi. Allora, le 7 profezie delle sette chiese cominciano con la prima chiesa, quella di Efeso, Apocalisse 2, verso 1. Cosa fa? E qui già vediamo che già dall'inizio questa chiesa, la prima chiesa, mostra che all'inizio della chiesa mondiale, il primo secolo, già la chiesa si stava raffreddando nel suo amore verso Dio, e così via via queste chiese rappresentano le sette ere del cristianesimo degli ultimi 2000 anni, fino a giungere ai nostri giorni. Dicevo, siamo nel secondo decennio di questo terzo millennio.
Sì.
Va bene, ho detto secondo millennio, ma siamo nel terzo millennio. Allora, quindi senza possibilità di contraddizione, la chiesa di oggi ricalca perfettamente la settima chiesa profetica, l'ultima chiesa profetica dell'Apocalisse. Nessuno può contraddire questo. La chiesa mondiale, la chiesa specialmente quella occidentale, è esattamente, si trova già nel bel mezzo della profetizzata era di apostasia, che in greco significa perdita di fede in Dio. Va
sì,
bene?
Sì, sì, è vero.
Quindi così ci abbiamo un articolo di giornale lì.
C'è un articolo da ilgiornale.it. Il collaboratore di Benedetto dice: c'è apostasia dentro la Chiesa.
Cioè, Benedetto è l'altro Papa,
sì.
Il Papa prima di questo.
Quindi quelli che vogliono vedere, che hanno gli occhi aperti, lo vedono che dentro la Chiesa c'è apostasia.
Quindi il collaboratore di Benedetto, cioè questo è quello che sta dicendo Benedetto XVI, perché abbiamo 2 papi. Quindi se lo dicono i giornali,
sì.
Se non credete a me, volete credere i giornali? Ma basta che andate, fate un giretto nelle chiese, chi dorme di qui, chi dorme di là. Le profezie che riguardano l'attuale Chiesa mondiale, leggiamone una, perché ci sono profezie che parlavano della Chiesa di adesso. C'è le scritture lì?
Sì. Secondo Timoteo 3, 1 e 2.
Ecco, qui queste profezie dicevano come sarebbe stata la Chiesa del tempo della fine.
Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili.
Ultimi giorni, tempo della fine, attenzione.
Perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi. 1 Timoteo 4, verso 1. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Secondo Tessalonicesi 2, 1 a 3. Ora, fratelli, circa la venuta del Signore, nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno, cioè il rapimento della Chiesa, non verrà se prima non sia avvenuta l'apostasia, la perdita di fede della Chiesa mondiale.
Va bene? Quindi, fratelli, chiunque veramente, cerchiamo di non... Chiunque senza paraocchi e che non ha la mente programmata da lavaggi cerebrali, cioè religiosi, può vedere che la maggior parte dell'attuale Chiesa mondiale, special modo quella in apostasia, in piena apostasia dall'Occidente, che queste chiese qui, perché nell'Oriente, nel Terzo Mondo, le chiese sono un po' meglio, specialmente nell'Est asiatico. Infatti c'è un video che ho trovato del risveglio spirituale cristiano in Cina. Hai trovato qualcuno che lo traduce?
Sì, se lo abbiamo inviato a un fratello, a Gianni.
Perfetto, quello, digli che è urgente, ci serve.
Ah, okay.
Di corsa.
Okay.
Voglio metterlo sulla radio per tutti. Il risveglio in Cina è una cosa eccezionale. Invece in Occidente dal sesto sonno vanno passando al settimo sonno. Allora, la stragrande maggioranza, grazie a Dio per l'eccezione, per la sposa di Cristo, i cristiani attivi. Dunque, queste chiese occidentali neanche sono l'ombra di quella della chiesa attiva del Nuovo Testamento. Anzi, calza la descrizione dell'ultima chiesa dell'Apocalisse, quella di Laodicea. Leggiamolo. Leggiamo l'Apocalisse, l'ultima chiesa, la settima chiesa, che descrive l'ultima chiesa e descrive appunto l'ultima chiesa, quella di oggi. Cosa dice?
Apocalisse 3, 14 a 22. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente.
Né freddo né caldo.
O fossi tu pur freddo o fervente. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui.
Capito? Oggi i falsi profeti usano Apocalisse 3:10, una profezia data a un'altra chiesa, quella di Filadelfia, l'unica chiesa che ha superato la prova delle sette, attenzione. E Gesù dice: siccome hai mantenuto la tua costanza e hai mantenuto la mia parola, anche io ti manterrò. E questa chiesa fuori binario dice: guarda, quello che dice a Filadelfia lo dice a tutti. Ma scusate, signori ciechi, questa profezia di Filadelfia che lui ti proteggerà non è per Laodicea, non è per Efeso, non è per Pergamo, non è per Smirne, non è per Tiatira, non è per Sardi, è solo per Filadelfia, che dice: tu hai mantenuto la parola e io manterrò a te. E leggi bene cosa dice l'altra chiesa, Sardi 3:1, dice: hai nome di essere vivo, ma io ti dico, tu sei morto. Messaggio opposto. Laodicea: sei tiepido, né caldo né freddo, io ti vomiterò. Quindi quel messaggio è per Laodicea, non è per tutte le chiese, per tutte le sette, tantomeno per tutti i cristiani di oggi, che sono peggio di Laodicea, tanti di loro. Quindi quando vengono questi falsi profeti e vi dicono no, ci salverà la tribolazione, perché sì, salverà Filadelfia, ai Filadelfi di oggi, cioè la sposa di Cristo. Quindi non vi fate imbrogliare, per cortesia, da questi imbroglioni, d'accordo? In conclusione, siamo arrivati più o meno alla fine, inutile aspettare, come fanno le chiese in letargo, che Dio mandi il risveglio, mentre loro sono sulla poltrone, davanti alle TV, telecomando in mano. Per questi cosiddetti cristiani, il risveglio non verrà mai. È solo quando ti aiuti che Dio ti aiuta. Fai la tua parte.
Amen.
Le navi a vela, non importa quanto grandi, mi piace l'esempio delle navi a vela, non importa quanto grandi e potenti, le navi a vela dovevano essere tirate fuori dai porti da scialuppe a remi, oggi usano i motori, scialuppe a remi che tiravano la nave fuori dal porto. Prima, e solamente quando usciva dal porto e finalmente con le vele spiegate al vento, che il timone cominciava a entrare in funzione e poteva guidare la nave a destra e a sinistra, ma nel porto la nave non la puoi guidare perché non si sposta. Se la nave non è in movimento, non puoi usare il timone. Tu sei seduto su una macchina parcheggiata, puoi girare il volante quanto ti pare, per 3 ore la macchina non si sposta. Deve essere in movimento perché il volante entra in azione. La nave deve essere in movimento perché il timone entra in azione. Va bene? Quindi, se noi non cominciamo a darci una mossa, a metterci sulla breccia per Gesù, se non cominciamo a camminare per Gesù, Dio non ci può guidare. Apollo, Atti 18, 20, 18. Apollo non attese il battesimo dello Spirito Santo prima di cominciare il suo risveglio e a darsi tutto a Gesù. Apollo, Atti 18, 24 al 26. Storia di Apollo che evangelizzava senza Spirito Santo. Si era messo in movimento e Dio gli manda Aquila e Priscilla a dirgli: ehi, questa è la direzione, mettiti in movimento e Dio manderà qualche Aquila e Priscilla. I discepoli non seguirono Gesù dopo che avevano i soldi, dopo la benedizione delle loro mogli, figli, padri, va bene? Dopo che furono benedette per aver abbandonato barche e reti. Dopo che le religioni intorno le benedicevano, no, abbandonarono le religioni e partirono con un paio di sandali, non aspettare ad avere il grande bel diploma teologico cattolico protestante, partirono con i loro sandali, la loro tunica e da perfetti ignorantoni, senza studi teologici. Vedi Atti 4:13, cosa dice? Che gli apostoli erano ignoranti. Un gruppo di ignoranti, dice.
Sì, va senza bene? Scuola.
Quindi voi che cercate teologia, come si spacca il cappello teologico? Si spacca la cattolica o la protestante? Buttalo via il cappello teologico, va bene? Prendi il Vangelo e predica quello che ci capisci. Io ho cominciato, ci capivo quasi niente, però ho cominciato a predicarlo da grandissimo ignorante. E adesso che sono sempre ignorante, sto continuando a predicarlo, va bene?
Perché la gente guarda il tuo cuore, non la tua conoscenza.
Certo, la gente guarda se sei sincero, no? Se ci metti, vabbè. Quindi io voglio dire ai fratelli, alle sorelle, ai papà e ai figli, voglio dire, Dio ci ha già mandato il risveglio, capito? Smettete di pregare per il risveglio, queste preghiere non valgono niente, perché Dio non risponde? Sono secoli che non risponde, ma sono secoli che la chiesa russa dorme, russa, e ogni tanto casca dalla panca, che se così dorme tanto che crolla dalla panca. Guarda, sono esattamente la data esatta, cioè, quando è mandato il risveglio esatto? Qual è la data esatta che Dio ha mandato il risveglio, Angela?
Quando?
2000 anni fa.
Ah, quando è venuto Gesù?
Sì, il tuo risveglio, il mio risveglio,
sì, è vero,
il nostro
è vero,
risveglio
è, vero.
È stato mandato 2000 anni fa,
è vero,
dal
sì.
Calvario in poi, se lo vogliamo accettare.
Amen.
Invece no, io voglio vedere un asino che vola oggi, io voglio un segno, ma quale segno? Matteo 16, una generazione adultera, peccatrice, malvagia, non so come dice, un malvagio, adulto, un altro, cerca un segno, nessun segno gli sarà dato. Solo il segno di Giona. Qual è il segno di Giona? E Giona non l'ha visto nessuno, è scomparso in un pesce. Che segno? Nessuno l'ha visto Giona. L'ha buttato giù dalla nave, inghiottito dal pesce, è sparito Giona. Quindi Gesù 3 giorni e 3 notti morto. Quello è il segno. Capito? Cioè, per fede. Devi andare avanti per fede. Maria Maddalena va alla tomba a cercare un cadavere, un morto, il leader dei cristiani fallito, un criminale crocifisso in croce, morto. Maria Maddalena va là a piangere su quel cadavere. Anche da morto io lo adoro, diceva Maddalena, da morto io lo amo, non mi interessa se ha fallito. Gesù il fallito, il crocifisso criminale, non mi interessa, io lo vado ad adorare. Questa è la sposa di Cristo.
Amen.
Che segue Gesù quando non risponde alle preghiere, virgolette, quando tutto va storto. Torniamo dove abbiamo cominciato, Angela.
Okay.
Dove è che abbiamo cominciato?
Con Secondo Cronache?
No, Ezechiele 22.
Ezechiele 22.
Allora vai, 30-31.
Ezechiele 22, 30 e 31.
Torniamo all'inizio.
Io ho cercato fra loro qualcuno che riparasse il muro e stesse sulla breccia davanti a me in favore del paese, perché io non lo distruggessi.
Se non ci mettiamo sulla breccia, la Chiesa mondiale sarà distrutta, e lo sarà distrutta, perché l'unica breccia che si mettono è la panca di Chiesa da scaldare. E che è la breccia quella lì? Davanti alla televisione o telecomanda, cercare programmi cristiani. Il programma cristiano devi farlo tu. Sei tu che devi fare la chiesa nella casa con quella dolce come Chiara. Chiara oggi ha scritto. Ho fatto una chiesa in casa, siamo in cinque.
Sì.
E io vi dico, se state svegli non sarete in cinque. Quanti saranno, Angela?
In dieci.
In quindici. Dovrete dividervi in due case, in quattro case.
Amen.
Chiara, sei un esempio della sposa di Gesù. Dice Gesù, sono orgoglioso di te, Chiara. Alleluia.
Amen.
Alleluia. Hai finito il messaggio?
No. Allora, ho cercato fra loro qualcuno che riparasse il muro, ma non l'ho trovato. Perciò io riverserò su di loro il mio sdegno. Io li consumerò con il fuoco della mia ira e farò ricadere sul loro capo la loro condotta, dice Dio il Signore.
Capisci cosa sta dicendo qui a noi? Che la Bibbia sta parlando di Ezechiele. Non dice che non è Gesù lo stesso ieri, oggi e per sempre?
Sì.
Cosa vuol dire? Che dovremmo tutti andare in Babilonia? No.
No.
Però sta dicendo, qui sta mostrando il ciclo, lo stile, il modo che Dio opera, il modo che mette il suo popolo sul fuoco delle tribolazioni a purgarle. Non come dicono questi falsi profeti che arriverà un taxi a portarci via prima della tribolazione. Dove è scritto questo? Va bene, quindi è solamente il diavolo che può dirci che io e tu non siamo chiamati a metterci sulla breccia. Certo che siamo chiamati, non è scritto Matteo 10:38.
Matteo 10:38, chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me.
Quindi Dio non c'è nessun figlio che non è degno di essere chiamato. Perché non ti chiama? Ah, tu non sei degno. Ma chi te l'ha detto che non sei degno? Semmai Dio ha dei figli indegni che si rifiutano di essere chiamati. Però sai, mentre sulla breccia bisogna abbandonare il mondo, va bene?
Sì, bisogna
abbandonare la televisione, il telecomando, la spaghettina, il cappuccino, la briochina, lo sport, le pantofoline vicino al letto, che altro? Cos'è che c'è? Mi aiuti? La Nutella, senza Nutella
è facile.
Non posso dormire, Nutella.
No, desideri, l'indipendenza, le tue idee, che sono sempre migliori degli altri.
La
parte difficile.
Voglio la macchina un po' più grande, la casa un po' più grande, la camicia un pochettino più nuova. Ma io dico questo a te, a voi e a me, prima a me. Cos'è che ci ha dato il mondo finora? Ci ha dato la carriera, quindi domanda, la dovremmo lasciare? Ci ha dato le comodità? Se è comodo, anche i fratelli che hanno villette con la piscina riscaldata, così fanno il bagno anche d'inverno. Sì, la dovete lasciare. Le conoscenze, gli amici, le conoscenze, la reputazione, le conoscenze. Li dovremo lasciare. Ci ha dato i soldi il mondo, no? I soldi, grazie, grazie
no,
mondo.
No, neanche quello. No.
Forse più debiti. Comunque qualche fratello magari i soldi ce li ha. Li dovrete lasciare. La famiglia la dovremmo lasciare. Quindi è meglio che insegniamo la famiglia a seguirci. Mentre seguiamo Gesù. Perché la dovremmo lasciare. ci ha dato una religione che siamo così abituati, siamo così, che è difficile da abbandonare. Tutte le religioni sono false tranne Cristo, seguiamo lui. Grazie, non si può seguire una religione, perché la religione ti guida a un edificio morto, a una panca morta, a prediche morte, ti incatenano una panca, guai a alzarti. Se ti alzi a quella panca vai all'inferno, perché questa è solo la chiesa che ti devi... No. Ma tutte le religioni sono false, devono seguire Gesù, devono seguire lui.
Amen.
E poi i peccati. Ci sono i peccati anche che ci rendono deboli, buona nu- non posso seguire Gesù perché sono peccatore. E allora cadiamo, crolliamo sulle ginocchia e Cristo ci libererà. Alleluia.
Amen.
Quindi ciascuno, questa è una lista che potete aggiungere a piacere, ma la risposta sarà sempre lo stesso. Dovrete abbandonare, dovrete perderlo.
Amen.
Sei il faraone d'Egitto che ti porti sotto la piramide oro, gioielli e persino il mangiare si portavano. In caso, sai, nell'aldilà gli venisse, non so, uno spuntino da fare. Dopo 2000 anni hanno trovato che il cibo è ancora lì, i gioielli erano ancora lì. Allora, Gesù mi ha dato un messaggio, Angelo, quando vuoi lo posso dare.
Quando voglio, adesso.
Lo vuoi dare?
Certo.
Dunque, è basato sulle seguenti scritture. Gesù dice, a chi ascolta la mia voce, io dico, Deuteronomio 21.
Deuteronomio 20, verso 1.
Sì.
Quando andrai alla guerra contro i tuoi nemici e vedrai cavalli, carri e gente più numerosa di te, non li temete, perché io il Signore, il tuo Dio, che ti fece salire dal paese d'Egitto, sono con te.
Capito? Qui Gesù sta dicendo non temere se hai paura a seguire il Signore, perché io ti ho fatto uscire dall'Egitto, io sono con te. Continua questa piccola profezia. Confida in me, dice il Signore, e io ti farò passare vittoriosamente per le tribolazioni che vengono contro di te. Angela.
Deuteronomio 31, verso 6. Siate forti e coraggiosi, non temete e non vi spaventate per gli anticristi che vengono, perché il Signore, il tuo Dio, è colui che cammina con te. Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà.
Alleluia, grazie Signore, amen. Bellissimo messaggio.
Secondo Cronache 20, verso 17. Questa battaglia del tempo della fine,
la tribolazione che viene,
non sarete voi a combatterla. Presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. O Giuda, o Gerusalemme, non temete e non vi sgomentate. Domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi.
Fine del messaggio. Alleluia.
Amen. Grazie Gesù.
Gesù. Gloria al Signore.
Amen.
Dove sono la giustizia? piace giocare e ci piace domandare le cose che da tempo sappiamo già. Dio ancora sta parlando.
Perdonare come me, aprirei
il Signore sta cercando persone secondo il suo cuore che sono disposte a fare la sua volontà e attraverso di quale lui può fare grandi miracoli, grandi opere che poi aiuteranno tante pecorelle.
Sì, io credo che forse la cosa che più può aiutare i fratelli è mettersi sulla breccia. Ognuno c'ha una breccia, ok? Ognuno di noi c'ha un piano, una chiamata. Siamo stati creati prima che nascessimo. Dio aveva un piano per me, per te, e dobbiamo adempirlo. Ricordiamoci Matteo 7, 21, 23, dice abbiamo profetizzato tutto, e Gesù dice non vi conosco. Cioè non è importante che siamo che profetizziamo, cacciamo demoni, siamo la chiesa migliore al mondo, però siamo nella volontà di Dio o no? E questi profetizzavano, cacciavano demoni e non erano nella volontà di Dio. Attenzione a scoprire la nostra volontà di Dio. Magari quello arriva a cacciare i demoni, però magari a casa sua non amava i suoi figli e sua moglie. Prima chiamata è prenditi cura della tua famiglia, finché ti segua almeno. Va bene? Quindi io dico che la cosa principale che i fratelli avrebbero bisogno di capire è che di mettersi in ginocchio e scacciare il demone della paura, il timore. Come farò senza soldi, senza casa, senza questo qua?
Sì,
logico, perché dovete trovare un lavoro e mantenere la famiglia, questo è logico, però non un lavoro che mettete anima, cuore, mente, corpo, tutto, spirito in quel lavoro, sei il mio Dio, mm-hmm. E Gesù la domenica, Dio in chiesa, un pochettino in chiesa, tutta la settimana adorare il lavoro. No, il lavoro è un trampolino, perché il lavoro è tuo. La tua occupazione nel mondo deve essere una base per servire il Signore. Non fate mai un lavoro che non vi permette di evangelizzare. Andate a vendere gelati, francobolli, per modo di dire. Il lavoro deve essere una maniera per trampolinarsi nella volontà di Dio, sia pure magari non troppa evangelizzazione, no? Quello che è, però. Ma una chiesa in casa la possono fare chiunque. Tu puoi lavorare, fare l'imbianchino, il gelataio,
sì,
vendere, che so io, calze e canottiere, e alla gente che gli vende gli dice, parli di Gesù, no? Cioè, qui ci sono, guarda, qui sono la mutanda, la canottiera, qui c'è il cappellino, Dio ti benedica. E quello ti guarda con un sorriso. Allora lì, se ti sorride, vuol dire che ricevi. Dice, ah, sei cristiano? Sì, no? Allora, e cominci, mentre lavori, trovatemi un lavoro che potete evangelizzare, benedetti. Sono stanco di storia, al lavoro non posso evangelizzare, mi dice, cambia lavoro, vuoi fare il saltimbanco, d'accordo? Quindi la prima cosa da fare è in ginocchio e scacciare lo spirito di paura, scacciate il demone di paura, è un demone, la paura è un demone, cioè, siccome il diavolo vive nella paura in continuazione, è un diavolo perché sa che l'aspetta il lago di fuoco, ti trasmette un po' della sua paura, non la ricevete, noi non ci aspetta il lago di fuoco, ci aspetta il regno di Dio.
Amen. Amen.
Allora, dammi qualche scrittura, guarda, Isaia 43, 1 e 2.
Isaia 43, 1 e 2. Ma ora così parla il Signore, il tuo Creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà.
Gloria. Alleluia. Sono scritture contro la paura. La paura è un'illusione, un mito, è un diavolo. Perché tante delle cose di cui avete paura avverranno, vi martirizzeranno, vi uccideranno. E allora ci deve avere paura.
Non è facile, però no, dobbiamo andare avanti.
Ma scusa, siete andati al dentista, ti devo trapanare e fare un po' di i buchi come formaggio svizzero qui in bocca.
È vero.
Così, insomma, lo puoi fare in due modi, no? O con la paura o senza, al dentista devi andare.
Sì.
E allora cosa conviene? Cosa serve la paura? La paura rimandala dove viene, rimandala al diavolo. Isaia 40.
Isaia 40.
Avanti contro la paura oggi.
Verso?
Perché senza. Verso 9. Perché senza la paura ci mettiamo sulla breccia. Ognuno di noi c'è una breccia. Ognuno di noi, fratelluzzi, va bene, quelli che sono sul libro dell'agnello, siete una pietra della nuova Gerusalemme, una pietra viva, va bene? E voi siete. Se siete la pietra così, non siete la pietra cosà, va bene? non stiamo parlando di pietre morte, stiamo parlando di pietre vive che camminano, che lodano il Signore, che evangelizzano.
Amen. Amen.
Quindi ogni pietra ha il suo scopo. Qui tu sei la pietra Angela, quella è la pietra Dora, quella è la pietra mio figlio Gabriele, io sono la pietra Giuseppe. Il maestro costruttore Gesù c'ha un posto, un incastro per ciascuno di noi, un incastro spirituale nel regno di Dio, nella nuova Gerusalemme. Dobbiamo scoprire la nostra chiamata, la nostra breccia, adempiere questa chiamata e Dio sarà contento. Isaia 40 verso 9.
Isaia 49.
No, 40 verso 9.
Sì. Tu che porti la buona notizia a Sion, sali sopra un alto monte. Tu che porti la buona notizia a Gerusalemme, alza forte la voce, non temere. Di alle città di Giuda, ecco il vostro Dio.
Ecco il vostro Dio. Alleluia.
Amen.
Allora, tu che porti la buona notizia a Sion, sali sopra un altro monte. Qual è l'alto monte? Quando parli con una persona in strada, al parco, al vicino di casa.
Sì.
Al compagno di lavoro, a quello che gli stai vendendo i francobolli, i fazzolettini, parlagli di... Vedi un po', guarda, io in maniera semplice per vedere, sapete, gli dico, faccio questo, quell'altro, a volte sono in un posto, sto facendo la spesa, così, e dico, oh, gli dico, Dio ste bendiga, e lo guarda negli occhi. Negli occhi vede la reazione. Se quello reagisce come, acqua fresca, allora una pecora può andare all'attacco. Se invece ti guarda, oh ok, uno sguardo islamico, uno sguardo testimone di Geova, o uno sguardo, diciamo, religioso, settario, come ti guarda con odio, ok. Sai, se tu ti tocchi la pecora, invece di fare beh, fa allora questo è un lupo.
Mm-hmm.
Quindi basta che uno lo guardi negli occhi, e gli dice Dio ti benedica. Già quello per me mi basta. Vedo la differenza, discerno come reagisce. Se riceve e ricambia a parola o con uno sguardo, che uno, sai, con uno sguardo puoi dare baci con uno sguardo, puoi dare amore con uno sguardo, va bene?
Mm-hmm. Sì.
Saltiamo a Isaia 41:13.
Perché io, il Signore, il tuo Dio, fortifico la tua mano destra e ti dico, non temere, io ti aiuto.
Alleluia. Amen. Quindi con queste scritture voglio concludere, fratelli, il messaggio dalla breccia, va bene? E Signore, non c'è paura davanti al Signore.
Amen.
Va bene, dobbiamo avere paura di Dio, non del diavolo.
Sì.
D'accordo?
Amen. Amen.
Io una volta sono andato a casa mio padre e mi avevano riempito di botte. E ero mezzo ammaccato. E mio padre mi ha detto, che è successo? E me le hanno date. Fa, se torni ancora così te le do io. Io te ne do di più. Fa, di avere pure di me, non di quelli. E gli ho detto, ok, questo era meglio che imparo a darle, perché sennò... Cioè mio padre quasi che scherzava, ovviamente. Cioè, però, sai, cercava di farmi capire, a casa non si portano botte.
Mm-hmm.
Quindi se devi fare a botte, mi ha detto, devi darle. Se no è inutile, tu non fare a botte con uno per prenderle. Vai via, vai passeggiando. Però sto parlando prima nel mondo, adesso.
Sì, diciamo adesso, tuo padre non era cristiano, diciamo.
No, non era, però poi ho pregato con lui, si è salvato e si è convertito.
Padre, grazie, sai. Gesù.
Va bene, quindi ragazzi, qua non abbiamo tempo, abbiamo troppo da fare, non c'è tempo per la paura.
Sì, sì, sì.
Quindi vedere qual è la nostra breccia, vedere il nostro punto debole, vedere la nostra catena, qual è il gancio debole che si spaccherà, rinforzarlo, magari serve preghiera, serve memorizzare per scritture, serve predicarle.
Amen.
D'accordo?
Sì, grazie signora.
Angelina.
Ok, grazie.
Io finirei qui allora, Dio ti benedica, amen.
Anche a te. Allora aspetta, finirà solo questo punto, perché adesso devo chiederti alcune domande da parte dei fratelli,